Cosa succede quando ti metti in proprio? Magari ci stai pensando o magari ti sei già messo in proprio, sia come libero o libera professionista o come startupparo. E ci sono alcuni passaggi classici che si ripetono sempre. Sono un po' uguali per tutti. Io ci sono passato con i miei 51 anni di esperienza più volte. Alcuni sono momenti molto belli e divertenti, altri meno. E questa immaginetta, che credo sia stata originariamente fatta da Paul Graham, che era fondatore di Y Combinator, noto acceleratore di startup riassume bene i classici momenti. Sono 8 momenti che vivi quando ti metti in proprio, dall'inizio alla fine. Anzitutto c'hai su un'asse il tuo livello di felicità e sull'altra il tempo che passa. Quando parti, passaggio numero 1, sei in una situazione abbastanza neutra. Sei in una fase così di prelancio, sei in una fase di ragionamento su quello che può essere il progetto, di preparazione. Metti lì, predisponi la parte tecnica, predisponi la presentazione, predisponi il copywriting, quello che scrivi, come presentare tutto il progetto. Insomma, sei in quella parte lì e sei in una fase abbastanza neutra. Quando poi inizi a concretizzare un po' e ti avvicini al lancio, step numero 2, hai quella parte di entusiasmo, cioè inizi a dire: caspita, ci siamo, qua lanciamo il progetto. E ti voglio fare un esempio, proviamo a calarlo su qualche cosa di pratico, più che su una startup che magari ha delle declinazioni un po' diverse. Il caso che mi viene in mente, che mi ha toccato da vicino in questi anni, è quando ho deciso di smettere di fare televisione o radio, queste robe qua, e fare per i fatti miei, mi sono messo in proprio per fare il mio media, per fare i miei contenuti, a prescindere dagli editori. Non volevo nessun capo sulla mia testa, no, faccio i miei contenuti. E ho vissuto il primo passaggio di preparazione. Allora sono trasferito in Inghilterra, ho cominciato a darmi un'occhiata in giro, ho comprato la telecamera, ho cominciato a ragionare su come poter fare i video, eccetera eccetera, una fase iniziale. E poi l'entusiasmo iniziale quando ho cominciato a caricare i primi video su YouTube. Ho iniziato a mettere i primi video pensando: wow, andiamo, cioè sono libero, sono un media a sé stante. E mi sembrava così una cosa carina. Il problema è che dopo il lancio, tipicamente, non sempre, ma nel 99% dei casi forse, 99.9%, quasi sempre, mettiamola così, a meno di essere estremamente fortunati, da azzeccare subito, boom, il prodotto, il servizio, qualunque cosa che prende, immediatamente funziona e dici: wow, probabilmente hai avuto culo, ecco, perché tipicamente è praticamente impossibile azzeccarci subito. Tu fai un lancio di una cosa che ancora è acerba, non è pronta, non l'hai neanche mai testata, è veramente un salto nel buio, per quanto tu possa aver ragionato scientificamente su tutte le attività. E a questo punto vedi questa curva che inizia ad andare giù, la vedi? Questa curva che va giù in questa roba che non saprei tradurre in italiano, la valle delle lacrime, ecco, la tradurrei così, la valle della tristezza, il fosso della tristezza. E tu sei lì che cominci a dubitare, seriamente a dubitare, cominci a dire: porca miseria, sta roba non va da nessuna parte. Io mi ricordo che nel caso dei video miei sono stato un anno e mezzo a far video che non ha mai visto nessuno. Ma nessuno. Cioè, carichi un video, ti sei sbattuto, ti sei alzato presto, perché poi, cioè, non è che facevo quello. Quindi lavoravo, era un casino, non sapevo neanche cosa fare, ci mettevo un sacco a fare un video. Era un disastro, veramente un disastro. E poi carichi un video fatto, che è il tuo parto, no? Il tuo piccolino, il tuo baby Monti. Lo carichi, nessuno se lo fila, ma neanche un commento, niente, neanche un hater che viene e dice: pelato di merda, niente, zero. E cominci a pensare: sono un coglione, vedi, sto pensando di fare una cosa che tanto non funzionerà mai. Anche se nel mio caso non avevo nessuna particolare ambizione, però quantomeno il fatto di dire: oh guarda, cioè io ero in televisione, ho fatto televisione per tanti anni, so fare dei contenuti, perché la so fare una trasmissione televisiva, com'è possibile che se faccio un video non lo guarda nessuno? Allora sono io che sono sbagliato. Cioè, la trasmissione televisiva funzionava perché stava sul media di turno, e invece nel mio caso senza quello non funziona proprio. E allora ti vengono mille dubbi anche dal punto di vista identitario, del tuo carattere. Questo non è il massimo. E in questa situazione non stai purtroppo 10 minuti, ci stai fino a quando succede una delle due cose: o smetti perché è stremato dai non risultati, dopo un po' dici: sai cos'è, cambio, che è anche una buona decisione. A volte devi sapere quando è il momento di fermarsi e dire: basta, sta roba non funziona, o farò altro. Non è che c'è una cosa sola da fare nella vita, puoi fare mille cose nella vita e c'è un sacco di tempo tipicamente. Oppure c'è un cambiamento. Come trovi il cambiamento? Il passaggio successivo classico è quello di sperimentare e pivotare. Il pivot, no? Pivot, c'era anche ping pong, il passo pivot, come si diceva, è un cambio dove al posto di fare magari i video di ping pong, fai i video di cucina. Ecco, quello è un pivot. Nel mio caso, sui video ho iniziato a sperimentare. Ho provato a cambiare la lunghezza, ho provato a cambiare l'inquadratura. Ho detto, ah, saranno sicuramente le lenti. Cambio le lenti, se cambio le lenti, cambia tutto. Tutto quello che mi sembrava possibile e non funzionava niente. Poi, alla fine, la cosa che ho cambiato in questa sperimentazione, ho pivotato da YouTube su Facebook. Facebook partiva con i video, io ho caricato i video lì, hanno cominciato a avere un interesse. Per la prima volta ho detto, wow, aspetta, 100 views, andiamo, c'è qualcuno là fuori, pazzi, furiosi come me, non sono da solo in questo mondo. E questo è quel passaggio dove passi dalla depressione totale, tristezza totale, al, aspetta, c'è un battito cardiaco, come nei film, no? Quando succede nulla e poi, tac, c'è questo battito. Un altro esempio che mi viene in mente, quando avevamo fatto Blogosfere, noi volevamo fare un network di blog di informazione che però fosse una piattaforma. Cioè, immaginati una piattaforma in una era geologica fa, dove tutti potessero avere un loro blog. Ancora non esisteva Facebook, no? Quindi era l'idea che ognuno potesse avere in autonomia, si apriva e poteva creare il suo sito, mettila così. Poi abbiamo visto che non funzionava e quello che avevamo fatto era un pivot totale. Abbiamo detto, no, al posto di essere una piattaforma diventiamo un editore che seleziona dei canali e edita, in sostanza, come fosse un giornale a tanti canali tematici fatti da professionisti. Quello è un altro esempio di pivot. Quando inizi a fare questa operazione hai degli up and down, no? E cominci a dire, ah, questo ha funzionato, questo non ha funzionato, ah, questo ha funzionato, no, no, non funziona. E quindi sei sempre in una montagna russa permanente emotiva che è molto stressante, qualunque sia la tua situazione, anche perché spesso sei in una nuova attività che magari non sei comodissimo economicamente, quindi quando va male lo senti lo stress. Ma anche se sei economicamente comodo e sei tranquillo e non c'è nessun problema, comunque non è il massimo fare una roba che non funziona, no? Ti senti sempre un po' schiaffeggiato. Quindi prescinde anche dai soldi. È come dire, quando io gioco a scacchi e perdo, comunque non sono contento. Però non è che io faccia il giocatore di scacchi professionista, lo faccio per divertimento. Ugualmente non sei contento. Quindi questa situazione non è che ti faccia benissimo al tuo stato di felicità, che infatti lo vedi nella linea, rispetto alla linea di normalità, è sempre sotto, sei lì affogato. Poi ad un certo punto in questo prova, il passaggio successivo, che ripeto, nella maggior parte dei casi purtroppo non c'è, perché la maggior parte delle startup o delle persone che si mettono in proprio purtroppo falliscono, probabilmente l'80% non va da nessuna parte, è quel momento magico in cui qualcosa inizia a funzionare per davvero. E lo vedi, nel caso magari dei video, non mi viene in mente quando, però senz'altro ci sono stati dei momenti in cui ho caricato un video particolare e quello ha fatto all'improvviso dei numeri diversi, ha, come dire, aperto una visione diversa rispetto a quello che poteva essere la mia presenza sui social. Al posto di essere un piccolino così, alcuni video hanno detto, no, aspetta, ci sono molte più persone interessate a questi contenuti di quelle che io immaginassi, no? Perché alla fine dei conti faccio dei video pensando di parlare a me stesso, al posto di andare allo psicoterapeuta parlo in camera e parlo a uno che ha 50 anni, che è appassionato magari di sport, un po' di notizie, un po' di tecnologia, cioè è quel pubblico lì. Quindi pensavo, ma quanta ce n'è di gente così un po' curioso, un po' fuori, e invece scopri a un certo punto che ce n'è molti di più. Oppure hai un prodotto e cominci a avere degli ordini o un interesse. Nel caso di 4Books, un altro esempio interessante, quando abbiamo lanciato, in quel caso subito abbiamo visto che c'era un interesse, subito. Perché? Perché le persone si registravano per avere i primi abstract in PDF, continuazione, no? Aprivi la mail, brum 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 brum, e continuava a aver gente che si registrava, e allora subito quello è un segnale che hai trovato, passaggio successivo, cosiddetto product market fit, che è una parolaccia, ma il modo migliore per visualizzarlo è quello che ho visto l'altro giorno su Twitter. Un tizio diceva, guarda, product market fit è quando apri un negozio e c'è una fila enorme fuori dalla porta. Quello è il product market fit. Lì sai che hai l'incontro tra la domanda e l'offerta, si attraggono come due magnetoni, fanno puff, in modo inevitabile, come Zoom, che durante il pandemic a quel punto tutti su Zoom. Quello è product market fit totale. C'è una situazione in cui sei obbligato, sei chiuso in casa, hai bisogno di uno strumento, eccolo qua, e combaciano come un Ringo. Esistono ancora i Ringo. E trovare i product market fit spesso è una grande difficoltà, non è facile per niente. Nel mio caso l'ho trovato proprio negli anni, poi con i video, alcuni video hanno cominciato a crescere, poi a un certo punto c'è stata questa sorta di unione perfetta tra quello che a me piace fare, che faccio a prescindere dal fatto di essere da solo, non da solo, che uno mi dia dei soldi, non mi dia dei soldi, non è irrilevante, a me piace mettermi qua, dire le mie due cagate e sono felice così. C'è chi è felice andare a nuotare nell'oceano e c'è chi è felice a fare video. Io sono felice a fare video, quindi sono perfettamente allineato tra quella cosa che mi piace fare e il fatto che ci sia della gente là fuori che dice a me piace quel contenuto, perché magari sono delle notizie, perché magari è interessante, perché non so, piace vedere uno bello come Brad Pitt parlare. Di cagata, ognuno ha le sue motivazioni. Però a quel punto, quando trovi questo pro market fit, il passaggio successivo, l'ultimo, in teoria poi ce ne sono mille altri, che poi c'è in teoria se hai un'azienda, una startup, hai il passaggio poi di una cosiddetta exit, cioè arrivi a vendere la tua azienda, però il passaggio ultimo è la cosiddetta scalabilità. Cioè, una volta che tu sai che hai un prodotto che funziona, devi solo farlo conoscere a più persone possibile, perché sai che se lo fai conoscere a altre 100 persone hai magari un tasso di conversione del 30%, 50%, e più persone raggiungi, più persone useranno il tuo prodotto. Sai già che quella cosa piace, è un po' come dire Venezia, devi solo dire oh sono qua, e poi appena uno vede Venezia oh gli piace. Cioè non è difficile come proposizione. La scalabilità nel mio caso mi interessa sì e no, ed è una scalabilità naturale, quindi cresce, i vari canali crescono, sono ormai milioni di follower sparsi sulle varie piattaforme, non la spingo particolarmente, ma se volessi spingerla potrei cominciare a dire ok, metto del budget pubblicitario per far conoscere a più persone, allargare il numero di persone che naturalmente un video raggiunge, di modo che più persone vedono i video e tra quelle di sicuro ci saranno persone interessate a questi contenuti, perché storicamente hai la prova quel tipo di prodotto o servizio funziona. Se ti sei messo in proprio o ti stai mettendo in proprio, stai pensando di metterti in proprio e ti trovi per caso in uno di questi momenti, ricordati che non sei la prima persona a passarci, è normale. Non è strano che uno dopo un momento ad esempio di entusiasmo iniziale poi sia totalmente tristissimo perché le cose non vanno e sei in questo deserto veramente di lacrime quotidiane. È normale, fa parte del gioco. Questo è il gioco del mettersi in proprio, che può essere un gioco pesante per alcuni, infatti per alcuni non va bene, per altri sì. No, non è che sia obbligatorio mettersi in proprio, però in questo caso il video è rivolto a te che magari hai deciso di metterti in proprio o stai pensando di metterti in proprio. Che dire, ti mando un abbraccio, una pacca sulla spalla e in bocca al lupo per tutto.